Siamo ancora una volta con Giuseppe Tomai, ci siamo sentiti la scorsa settimana. Giuseppe, grazie per essere in nostra compagnia, psicologo, psicoterapeuta, esperto di relazioni genitori-figli, quindi dello sviluppo del bambino e dell'adolescente. Grazie per essere con noi, buongiorno.
Salve a tutti i radioascoltatori.
Allora, continuiamo la nostra riflessione che prende spunto da un libro interessante dal titolo «Se non diventate come bambini, puntini, puntini, puntini», è un chiaro riferimento alle parole di Gesù. Il curatore si chiama Nider e ci sono vari contributi, tra cui quest'oggi prenderemo in considerazione quello di un certo Greiner, che è un insegnante, un pedagogista, un musicista. Nel suo intervento fa riferimento a una fiaba. Lui dice: vorrei iniziare con una fiaba. C'era una volta un re e una regina. Costoro governavano su un grande bel paese. Si amavano sopra ogni cosa e la gente diceva: in questo paese le cose vanno bene perché qui vive l'amore. Per tutto ciò che il re faceva si consultava con la regina e lei viveva in lui con tutto il cuore. Un giorno, il mattino dopo una notte difficile, il re si sedette sul suo trono e vide che il posto accanto a lui era vuoto. Mandò a chiedere dove fosse la regina, ma tutto quel che gli venne riferito fu solo che lei era andata nel bosco. Il re fu colmo di un raro stupore e si mise al lavoro da solo. A mezzogiorno la regina tornò e non poté raccontare altro che era stata nel bosco. Il giorno dopo avvenne lo stesso e altrettanto quello successivo, e la cosa andò avanti molte settimane. Il re divenne sempre più afflitto e irrequieto e alla fine mandò un servo a seguire la regina nel bosco. La sera il servo tornò con la notizia che la regina giocava nel bosco con un bambino radioso. A questo punto il re parlò a lungo e seriamente con la regina e le disse del suo grande dolore. Perché aveva abbandonato il suo posto sul trono? Perché lo aveva lasciato solo con le sue gravi preoccupazioni? La regina divenne anche lei molto triste e promise d'ora in poi di rimanere a casa. Ma i giorni passavano tormentati ed era come se la regina nei suoi pensieri comunque andasse nel bosco. La situazione divenne insostenibile e in preda alla disperazione la regina esclamò: «Allora che il bambino venga annientato ora!» Per prima cosa mandarono nel bosco un grande leone. Questo ruggendo si avvicinò al bambino che, con piena fiducia, posò le manine sulla ruvida pelliccia dell'animale. Il leone si sdraiò e leccò pacifico i piedini del bambino. Poi venne inviato un uomo truce a uccidere il bambino. Radioso come il sole, il bambino mise le manine sul cuore dell'uomo che crollò gemendo. In seguito il re e la regina inviarono molti uomini con una grande rete per catturare il bambino, ma questi si trasformò in una farfalla e volò via facilmente attraverso le maglie della rete. A questo punto il re disse: «Se mi ami, vai tu stessa nel bosco e annienta il bambino». La regina si mise in cammino e appena il bambino la vide, le si fece incontro esultante. «Ascolta», disse la regina, «ci aspetta un grande dolore». E quando lei ebbe raccontato tutto al bambino, lui pianse lacrime amare. Ovunque queste lacrime cadevano nel bosco, ne venivano come grandi gocce di rugiada sulla terra e ne spuntarono fuori i fiori più bizzarri. A questo punto la regina stava per scoppiare il cuore e tornò dal re. «Non ce la faccio», disse, e cadde a terra svenuta. Nel re sorse allora un nuovo pensiero, nato dal suo grande amore. Lui stesso andò nel bosco, prese il bambino per mano e lo portò con sé al trono. A questo punto, quello si sedette su uno dei gradini, con le mani giunte, raggiante come un angelo. Il re prese la regina tra le sue braccia e il loro amore reciproco fu ancora più grande e profondo. E così vissero a lungo e felici. Allora, una storia questa che abbiamo tratto dal libro «Se non diventate come bambini», che chiaramente ha il sapore di una metafora. Allora, noi chiediamo a Giuseppe Tomai, per evitare brutte figure, di aiutarci a decifrare questa metafora, che cosa voglia dire in rapporto appunto al, forse immagino, lo sviluppo che ognuno di noi ha dal suo bambino interiore allo sviluppo successivo, non so, a te Giuseppe la parola.
Chiaramente i personaggi di questa fiaba, insomma, rappresentano un po' degli aspetti del nostro essere che non sono così unitari, no? Non sono così integrati e collaborativi in qualche modo, no? Al contrario, sono aspetti che spesso vanno in una forma di conflittualità interna l'un con l'altro, no? Certamente il ruolo chiave è quello del bambino, cioè quello del bambino interiore, no? Cosa ne abbiamo fatto del nostro bambino interiore? Siamo ancora in contatto con questo bambino interiore? Lo riusciamo a identificare nella nostra vita quotidiana? E se sì, in che modo? Ecco, questo è quello che diciamo la fiaba ci sottolinea in maniera piuttosto precisa, ecco.
E insiste sull'idea del tentativo di omicidio di questo bambino.
Sì. E pensa che Reich, che è uno psicanalista contemporaneo e in parte poi successivo a Freud, ha scritto un libro con scritto L'assassino di Cristo, cioè l'assassino del nostro bambino interiore, perché Reich identificava Cristo come quell'energia vitale, e qui si ritorna se non diventate come bambini. Quindi l'importanza di questa parte di personalità che racchiude il nucleo della nostra sensibilità interiore.
Ma perché, come mai c'è questo desiderio di chiudere appunto in maniera definitiva un'esperienza che comunque è stata gratificante a suo tempo, o no? Ecco, perché?
Non necessariamente è stata... Allora, nella realtà il mito che l'infanzia sia felice
è
proprio un mito.
Va bene, ok.
Però di fatto, giustamente dici, ma come c'è questo nucleo potente di sensibilità, dove c'è creatività, gioia, come dire,
meraviglia, spinta, meraviglia, stupore,
entusiasmo, eccetera. Però insieme a questo, Roberto, c'è anche grande fragilità e vulnerabilità. Mm-hmm. E questo poi, che unendosi a anche alle altre caratteristiche, non è così trattata bene.
Fanno problema
l'ambiente intorno, e quindi c'è la tendenza ovviamente a metterla in un recinto, e chiaramente se si mette nel recinto la vulnerabilità e la fragilità, insieme a questa si mette anche le altre caratteristiche dell'essere bambini, cioè allora, la gioia, l'entusiasmo, eccetera.
Giuseppe, ci fermiamo un attimo per ascoltarci un canto. E poi torniamo a parlare con te, perché questa idea del recupero del bambino, che può essere possibile, questa fiaba finisce bene, eh? Finisce
è
che
possibile.
Vissero a lungo e felici, no?
Felici. Ci dà speranza.
Ecco, e quindi vuol dire che questa possibilità di recuperare almeno in parte il nostro bambino interiore è una possibilità che è data. Ma ne parliamo fra un poco con lo psicologo e psicoterapeuta Giuseppe Tomai. Dopo questa canzone torniamo a parlare con lo psicologo, lo psicoterapeuta Giuseppe Tomai. Stiamo prendendo spunto da una fiaba che abbiamo trovato nel libro Se non diventate come bambini, a cura di uno specialista, Nider, che ha ripreso varie relazioni in un congresso in cui appunto ci si interrogava su questo rapporto, a volte conflittuale, no? Tra l'adulto,
certo,
e il bambino interiore, il bambino anche spirituale, che effettivamente rappresenta bene un certo modo di porsi di fronte alla vita, pieno di meraviglia, di stupore, di gratitudine, che in qualche modo si perde, per cui a volte abbiamo la sensazione, ma sono dei flash, che siamo,
esatto,
circondati da un miracolo, ma non siamo più in grado di stupirci di nulla. Ecco, tutto viene dato, esatto, per scontato. Il bambino in noi è morto.
spesso è la tragica fine proprio del bambino, no? Che deve essere messo, come dire, quasi a tacere, perché quasi disturba questo mondo serioso, importante dell'essere adulto, dell'impegno dell'essere adulti, insomma. Io brevemente ti riporto un esempio personale del mio secondo figlio Michele. Aveva un anno e mezzo circa, ero con lui e ostinatamente volevo finire una relazione per un convegno. E allora lui, chiaramente un anno e mezzo, viene lì, non è che puoi lasciarlo solo. Allora a un certo punto io mi ostinavo a stare su questa relazione, lì mi è venuto proprio come una presa di coscienza radicale. Ho detto, ma è più importante questa relazione o stare con mio figlio a esplorare il mondo, a vedere dove mi porta, a stare in contatto con quell'energia? Ecco, lì è stato proprio una presa di coscienza radicale, però lì si è, come dire, evidenziato questo conflitto, no? Tra l'importanza del mondo adulto, quasi una necessità vitale, e poi hai quella pulsazione, quella sensibilità che non guardi, che quasi metti al secondo posto.
Questo pone tutta una serie di problemi rispetto alle nostre scadenze, ai nostri impegni, ma forse non solamente la nostra società, io penso anche a una società contadina, aveva la possibilità di soffermarsi, di zappare la terra per venire incontro al proprio bambino, esatto. Non lo so.
Assolutamente no, specialmente nella società contadina, Roberto, e i bambini erano forza lavoro, prevalentemente. Diciamo, la soggettività del bambino è una cosa molto recente, in questo senso c'è stato un progresso enorme, perché il diritto di essere ascoltati, di essere visti, di essere considerati bambini, questa è una cosa recente, Roberto, una cosa di 50 anni fa.
E questo evidenzia le tante contraddizioni della nostra cultura. Ma torniamo alla nostra condizione esistenziale. Il senso della meraviglia, che è tipico del bambino, può essere recuperato dall'adulto?
Ma io credo che, si era detto anche un po' nell'altra trasmissione, no? Se siamo predisposti a una forma di trasformazione e conversione, io credo che si possa recuperare, perché il bambino interiore alla fine rimane, nonostante i tentativi di uccisione, insomma, no? Ci sono anche le conversioni alla fine della vita che sono così, così importanti, quindi c'è sempre la speranza della possibilità di recupero. Questo però, Roberto, non può essere fatto senza un certo impegno. Ci vuole un impegno a conoscersi, a essere onesti con noi stessi ed approfondire quelli che sono i nostri aspetti, più sensibili dentro di noi, più vulnerabili, e da lì cominciare a far crescere questa esposizione di questo bambino, no? Allora poi saremo ripronti a danzare con lui nella vita.
Giuseppe, un'ultima domanda e poi ti lasciamo. È possibile questo tentativo in un contesto in cui hai magari la pandemia, oppure la guerra, o ti arrivano le bollette a casa che ti stendono, insomma, cioè è una situazione di crisi sostanzialmente sociale?
Io credo che è possibile, do questa speranza, perché vuol dire anche un'esperienza reale che io sto vivendo insieme a tante altre persone, l'ho vissuta in questi 2 anni, la sto vivendo tuttora. Credo che sia importante però fare anche un po' rete, unirsi, perché da soli è estremamente difficile, non lo possiamo fare. Però se ci uniamo, se troviamo una forma di contatto, io credo che, ne ho esempi costanti, quotidiani, questa cosa la possiamo fare anche in presenza di traumi così grossi che, come stiamo vivendo uno dietro l'altro, pandemia, guerra, insomma. Certo. L'immagine che ti voglio lasciare, quante volte abbiamo visto situazioni di guerra con i bambini giocare al pallone sotto le bombe. Pensala questa come una metafora anche del nostro bambino interiore che può essere recuperato anche in situazioni di traumi collettivi significativi.
La nostra resilienza come esseri umani. Allora, grazie davvero a Giuseppe Tomai, psicologo e psicoterapeuta, e abbiamo preso spunto da un libro molto interessante, Se non diventate come bambini. Forse, ecco, c'è un sito di riferimento a proposito della possibilità di entrare in rete, insomma.
Diciamo che potete scrivermi all'email e da lì poi io mando spesso dei messaggi, dei video, ecco, quindi possiamo rimanere. Mia email è Giuseppe Tomai, tutto attaccato, gmail.com, e da lì, ecco, si può avviare uno scambio reciproco.
Benissimo, allora Giuseppe Tomai, @gmail.com. Grazie Giuseppe Tomai per essere stato con noi, a risentirci prossimamente.
Un grande calore.